Troviamo qui in diretta radiofonica per la staffetta contro il 41 bis e la tortura nelle carceri italiane con un compagno di Bilbao per parlare oggi di FIES e di dispersione carceraria. Come vedremo, il FIES è un regime carcerario che spesso si associa al 41 bis in quanto si tratta di un regime di tortura che ha il chiaro scopo, comunque lo vedremo per quel che ci racconterà il nostro ospite, ha il chiaro scopo di produrre pentiti delatori. Si tratta di un regime speciale studiato per prigionieri politici che appunto ha la caratteristica di essere una vera e propria tortura. Un altro metodo di abuso e tortura che viene usato per i prigionieri politici all'interno dell'apparato repressivo dello Stato spagnolo è quello della dispersione carceraria. Comunque di questo ne parleremo con Xavi, che è in nostra compagnia quest'oggi. Hola Xavi.
Hola, buenas
tardes. Buonasera Xavi, ciao. Molte grazie per aver accettato di partecipare con noi a questa staffetta radiofonica anticarceraria dedicata alla tortura, al 41 bis, all'ergastolo ostativo e appunto alle lotte contro il carcere in generale. Ci piacerebbe che ci aiutassi quest'oggi a raccontare le caratteristiche e la storia del regime carcerario noto come FIES, Ficheros de Internos de Especial Seguimiento, che in italiano significa presso poco registro di detenuti sottoposti a controllo speciale o monitoraggio speciale, e che ci raccontassi anche della pratica della dispersione carceraria.
Vale, mira, pues como tú bien has dicho, esto en principio han sido dos medidas contra los presos políticos.
Come hai detto tu, si tratta di due misure che in un primo momento furono ideate per essere applicate contro i prigionieri politici, però nel corso della loro storia sono poi sempre state legate a vicende non solo di prigionieri politici, ma anche di prigionieri comuni che si erano organizzati per lottare da dentro contro questi regimi speciali. Bisognerà tornare indietro a quando ci furono le vicende della COPEL, il coordinamento di detenuti in lotta creatosi nel 1976, quel momento storico in cui la Spagna stava passando dalla dittatura franchista a questo di adesso che chiamano democrazia, e si stava mettendo a punto una legge per stabilire come sarebbero state le carceri dello Stato spagnolo, tra virgolette, democratico. La vicenda della COPEL ha luogo successivamente all'amnistia che ci fu in quegli anni, e successe quindi che questo gruppo di detenuti si unirono e si auto-organizzarono nel coordinamento appunto dei detenuti in lotta, si organizzarono in forma assembleare che al principio voleva essere qualcosa come un sindacato di detenuti, poi vedendo che in questa maniera con questa formula non venivano ascoltati e che solo ricevevano botte, venivano pestati, la loro forma di azione si trasformò e cominciarono a mettere in pratica tentativi di fuga e rivolte. Dal punto di vista delle istituzioni, in quel momento si stava mettendo a punto la legge per il nuovo statuto carcerario che uscì nel 1979 e che stabilì che si potevano creare sezioni speciali all'interno delle carceri e instaurò il sistema dei tre gradi con il quale si classificano i detenuti, sistema tuttora in vigore. Secondo il grado che ti viene assegnato come detenuto ti corrisponde un regime di vita ben preciso. Quello che a noi interessa in questa analisi è il primo grado, che è quello che chiamano il regime chiuso, ossia l'isolamento, che spesso si confonde con il FIES. Si tratta in realtà di due cose diverse, che però spesso vengono equiparate e confuse. Nel caso dei detenuti politici o di detenuti comuni particolarmente rivoltosi che partecipano poi a lotta una volta all'interno del carcere, i due regimi vanno spesso insieme, vengono spesso applicati insieme, FIES e regime chiuso. Questa legge del 79 va poi rinnovandosi e aggiornandosi con il cosiddetto regolamento penitenziario, che stabilisce di volta in volta quali saranno le condizioni delle diverse prigioni e dei diversi detenuti. Una cosa importante da tenere in considerazione quando si parla di FIES e della pratica della dispersione è che entrambe scaturirono dal piano che a suo tempo attuò il governo del PSOE, il Partito Socialista, nel 1983 per contrastare il terrorismo. Si tratta del famigerato piano ZEN, Zona Especial Norte, chiamato così perché i Paesi Baschi stanno al nord dello Stato spagnolo. L'obiettivo del piano ZEN era sconfiggere i gruppi armati e sottrarre l'appoggio sociale che tenevano in quell'epoca. Dall'83 in avanti il piano ZEN continuò a essere messo in pratica, si sviluppò fino a quando, all'incirca nel 1989, quello stesso governo decise di fare un ulteriore passo avanti nelle sue politiche antiterroriste, dedicando particolare attenzione ai detenuti in particolare. Questo fu proprio il momento in cui fu concepito il FIES, in principio come strumento da usare contro i membri delle cosiddette bande armate. Allo stesso tempo, in questa epoca, si ideò la strategia della dispersione, che in quel momento concepirono per essere applicata soprattutto con detenuti appartenenti a età militare, anche se poi finirono con usarlo pure con altre tipologie di detenuti. Quindi questo sarebbe il momento storico in cui si creano il FIES, eccetera, intorno al 1989, come parte del piano ZEN e delle politiche antiterroriste. E in questo momento cambia anche l'aspetto delle prigioni, cominciano a prendersi come esempio l'architettura delle carceri di massima sicurezza presenti in Germania e negli Stati Uniti. Si studiano a fondo e ci si ispira ai manuali che usava la CIA per torturare e ottenere informazioni dei prigionieri e si comincia a applicare quindi questi strumenti con l'obiettivo basicamente di isolare i detenuti dall'esterno, ma anche di separarli tra di loro all'interno delle carceri e distinguere attraverso appunto l'osservazione, il seguimento speciale, distinguere i buoni dai cattivi, quelli più facili da piegare e da convincere a dissociarsi e a delatare, con il chiaro scopo, che è la volontà politica del regime di quel momento, di fare in modo che il maggior numero di prigionieri abbandonino la lotta armata. Passando al tema della dispersione, non so se in Italia si conosce o si pratica la pratica della dispersione carceraria. L'idea di dispersione nasce dall'esigenza di tagliare i rapporti tra detenuto e organizzazione di provenienza e ancora una volta affievolire l'appoggio dei familiari. La dispersione fu strumento che si cominciò a applicare tardi, così come il FIES, che cominciò ad essere applicato dal 1989, quando il governo si rese conto che le tattiche messe in atto per far pentire e dissociare i detenuti non funzionavano come previsto. Erano molti pochi i prigionieri che abbandonavano le organizzazioni di provenienza e meno ancora quelli che si pentivano. Questo era dovuto al fatto che, così come nel franchismo, anche nei primi anni della cosiddetta democrazia, la tendenza era mettere i prigionieri politici di ogni gruppo insieme. Quindi, per esempio, gli anarchici tutti insieme in un certo carcere, quelli di età in un'altra, quelli di età politico-militare in un'altra ancora, in modo da tenerli sotto controllo tutti insieme e tenerli lontano dai prigionieri comuni, in modo da evitare il contagio, cioè in modo da evitare il rischio che i prigionieri comuni, detenuti comuni, cosiddetti sociali, venissero politicizzati. Chiaramente il fatto era anche che le carceri di allora erano costruite diversamente, era più facile per i detenuti organizzati tentare la fuga, era più facile pianificare rivolte, pianificare e mettere in atto rivolte, arrivare anche a prendere il controllo di tutta una prigione. Quindi il potere si rese conto che bisognava cambiare le cose. La politica di dispersione divenne una realtà sistematicamente applicata e funzionò bene. Fu sistematicamente applicata, ben organizzata, molto controllata. Il controllo in più era particolarmente efficace grazie all'applicazione del regime FIES, che permetteva di individuare chi era da mandare alle Canarie, in Africa per esempio, chi poteva essere lasciato vicino a casa propria. Attraverso il controllo previsto dal regime FIES veniva facile stabilire cosa fare di ciascuno detenuto, Quindi l'applicazione della dispersione è un modo di distruggere non solo il collettivo politico ma anche la singola persona. Anche se non è mai stato dichiarato apertamente dalle autorità, quello di debilitare e sfiancare la persona e i suoi sodali è sicuramente uno degli obiettivi della dispersione. Tutto ciò ha affettato molto tutta la comunità che stava dietro ai vari prigionieri, i familiari, gli amici, i solidali che li appoggiavano. Persone che si dovevano spostare per un sacco di chilometri tutte le settimane per andare a visitare i propri cari. Poi per di più le visite in Spagna all'epoca erano solo nei fine settimana. Magari c'era da fare migliaia di chilometri con tutto ciò che vuol dire e che può voler dire in termini di danaro, di sofferenza. È capitato anche che ci siano stati morti per incidenti stradali durante questi spostamenti. Quindi questa fu un'arma piuttosto efficace per debilitare tutto il movimento della solidarietà ai detenuti politici baschi, indebolendo e ferendo profondamente le famiglie. Si pensi che in questi ultimi 50 anni ci sono stati ad esempio figli di detenuti cresciuti con i genitori in galera, vedendoli solo nei fine settimana. Cioè immaginiamo appunto di dover recarsi alle isole Canarie, quindi in Africa, dover prendere un aereo e tutto ciò che può comportare e che può arrivare a costare.
Mira, hai esempio storico di dispersione carceraria?
Ci sono esempi presenti di dispersione carceraria di cui ci vuoi parlare? Ci sono prigionieri anche non baschi ancora sottoposti a questa pratica? In questo momento, negli ultimi anni, con il fatto che ETA ha abbandonato la lotta, non ci sono prigionieri politici baschi sottoposti a dispersione. Però abbiamo l'esempio molto vicino di Gabriel Pomba da Silva, che improvvisamente di recente è stato trasferito da un carcere ad un altro che si trova all'estremo opposto della penisola. L'obiettivo di un atto come questo è complicare la vita a lui e alla sua famiglia. In questi casi arrivi a trasferirti di città, ti devi spostare, perché chiaro, in Spagna le cosiddette visite vis-à-vis, le visite intime, familiari e coniugali, sono in giorni infrasettimanali. E comunque in ogni caso, di fine settimana, se ti devi spostare di 900 chilometri, non basterebbero. Quindi, per poter continuare a vedere il tuo familiare, ti tocca cambiare città, trovare un nuovo lavoro, cambiare di ambiente. Insomma, si tratta di un castigo anche per i membri della famiglia che restano fuori. Inoltre, per quel che riguarda il caso di Gabriel, l'hanno trasferito proprio il giorno che era prevista appunto una visita familiare intima, un vis-à-vis con la moglie e il figlio. E con grande faccia tosta le autorità adducerono come motivazione che lo stavano trasferendo per avvicinarlo a casa sua. Insomma, un vero e proprio castigo, ripetiamo. È capitato a molti, come per esempio, questa cosa è capitata a molti, come per esempio quando hanno espulso dal paese Claudio Lavazza, proprio in un giorno in cui anche per lui c'era fissata una visita e in un momento in cui diversi amici si stavano organizzando per vederlo dopo tanti anni e anche la moglie in quel periodo lo stava andando a trovare. E se lo portarono via così, da un giorno all'altro, senza preavviso.
Bueno, volviendo, hablando de Lavazza, ¿no? De Claudio Lavazza, te decía yo que la primera vez que escuché hablar de Fies fue por las cartas que llegaron.
Mi aggancio a questo per farti un'altra domanda a proposito di Carlo Lavazza. Come ti dicevo fuori onda, la prima volta che sentì nominare il Fies fu leggendo le lettere che arrivavano dal carcere di Jaén all'epoca della rapina a Cordoba, quella appunto compiuta da Lavazza insieme a Michele Pontolillo, Giovanni Barcia e Giorgio Rodriguez. Rapina che finì con la morte di due poliziotti e con la cattura dei quattro rapinatori, alcuni dei quali appunto furono sottoposti al regime Fies a Jaén. Ricordo bene la descrizione di una situazione di assurda tortura psicologica, con perquisizione a tutte le ore, trasferimenti improvvisi di cella, eccetera. Vorrei chiederti di raccontarci cosa comporta nella pratica della vita quotidiana essere sottoposti al regime di
Bueno, el FIES realmente nosotros también lo confundimos.
Bene, il FIES, come detto, spesso si confonde, comunque ci sono cinque tipi diversi. Per esempio, quello che ha subito Claudio sarebbe il FIES 1, quello che viene dato più a detenuti sociali, non politici, comunque detto di controllo diretto. Poi c'è il FIES per i gruppi armati, che sarebbe il FIES del gruppo 3, che viene dato anche detenuti per mafia e situazioni analoghe. Questo cosiddetto controllo diretto è il regime più duro. I detenuti con questo tipo di FIES stanno in braccio in sezioni speciali molto equiparabili a quelli di 41 bis. Cioè in queste sezioni si trovano pochissimi detenuti per sezione. E le celle sono occupate in maniera alternata, cioè ci sono celle occupate tra quelle, cioè ci sono celle vuote tra quelle occupate, in modo da impedire la comunicazione tra una cella e l'altra, comunicazione che comunque è esplicitamente vietata. Le celle sono molto piccole, con finestre ancora più con finestre piccolissime, inaccessibili. Finestre con il vetro fatto di plexiglass, spesso attraverso il quale non si vede niente. In alcuni casi le finestre hanno addirittura la lamiera di metallo a coprirla, con qualche buchetto per far filtrare un po' di luce. Per quel che riguarda la porta, spesso la doppia porta con sbarre detta cangreco è affiancata ad un'altra porta blindata di quelle automatiche che si apre a distanza. Normalmente poi i detenuti hanno solo un'ora d'aria al giorno in compagnia di pochissimi altri in un cortile minuscolo. Mi è capitato una volta di andare a trovare Claudio e ho potuto vedere quanto fosse orribile la sezione. È il cortile dell'aria, è come un piccolo corridoio delimitato da vetri attraverso i quali ti vedono da tutte le parti, chiuso con un vetro anche da sopra, cioè una specie di gabbia di vetro, solo per quelli con regime di Fies. E ripeto, le celle sono piccolissime, spesso alternate, in modo che non hai vicini con cui puoi comunicare, neanche attraverso il muro. Le visite poi dipendono da quando, per esempio, i detenuti Fies dell'epoca delle lotte degli anni 90 avevano una chiamata, la possibilità di fare una chiamata e di ricevere una lettera alla settimana. Anche questo, poi, la gestione delle visite, delle chiamate, delle lettere e della corrispondenza dipende da carcere, dai giudici, chiaramente. Spesso ci sono individui particolarmente tartassati ed altri che invece vivono una vita un po' più tranquilla, pur avendo magari questi due detenuti lo stesso regime e entrambi il controllo diretto. Chiaramente le lettere e le telefonate poi sono controllate e censurate. Come detto, inoltre, il seguimento speciale non riguarda solo chi è detenuto, ma anche le persone che hanno contatti con lui. Poi in queste sezioni di controllo diretto, come dicevi, avvengono cambi di cella continui, perquisizioni anche notturne, varie provocazioni in modo da spingerti a reagire per avere la scusa di pestarti. Adesso si usa di meno, ma si è usato molto in passato di legare i detenuti, di praticare la cosiddetta immobilizzazione meccanica. Ti provocano e poi se reagisci ti legano spesso nudo al letto. Questo avveniva soprattutto in passato. Ti lasciavano così legato e ammanettato al letto anche 2 giorni. Ci sono stati compagni che sono stati tenuti così per giorni. E per non parlare poi, soprattutto in passato, delle continue botte, i pestaggi quasi quotidiani.
Las palizas, o sea, ha habido momentos en los que en ciertos sitios, en ciertas cárceles de con régimen FIES, las palizas eran muy habituales por parte de ciertos carceleros.
Bueno, vale, yo creo que
11:08 termina così l'intervista fatta a Chavi qualche sera fa e tradotta nel cuore della notte, tradotta e registrato la traduzione nel cuore della notte di ieri. Ho tagliato i saluti, ma ne approfitto in diretta per salutare di nuovo e ringraziare Chavi per essere stato con noi, per essere stato disponibile a cospirare con noi e a portare questo contributo alla staffetta radiofonica contro il carcere, il 41 bis di oggi. Tra l'altro poi fuori onda, o comunque quando già avevamo stabilito che l'intervista era terminata, ci sono venute in mente tutta una serie di cose che avremmo potuto raccontare ancora, come il fatto che proprio il periodo della transizione democratica cosiddetta fu il periodo che vide all'interno del territorio dello Stato spagnolo la costruzione di tutta una serie di macrocarceri. Poi insomma ci teneva Chavi a ricordare il fatto che i primi prigionieri che di forma individuale hanno portato avanti lotte strenue sia da dentro che poi anche da fuori contro il FIES sono stati prigionieri comuni e non politici. A portare avanti queste lotte sono stati proprio Gabriel Pombo da Silva, di cui abbiamo parlato all'interno dell'intervista con Chavi, Giorgio Tarrio, che ha scritto un libro sul FIES che si intitola Uie Ombre Uie, diario di un preso FIES, uscito nel 1996, che appunto trovate anche in italiano. Ricordiamo anche Pacci Zamora, che una volta uscito ha cominciato una campagna strenua contro appunto il regime del FIES. Ci tengo io invece a ricordare, visto che abbiamo citato la COPEL, coordinadora del preso in Lucha, che appunto proprio nel primo periodo della transizione dalla dittatura franchista alla cosiddetta democrazia dello Stato spagnolo, portarono avanti all'inizio quello che voleva essere un richiedere che venissero riconosciuti certi diritti, poi portarono avanti tentativi di fughe di gruppo e vari motine, varie rivolte in carcere. Su di loro c'è sulla COPEL c'è un bel documentario che si intitola per l'appunto COPEL, una storia di rebeldia e dignidad, scritto e diretto proprio da membri del collettivo COPEL. È uscito poi da poco un corto molto interessante in cui le comparse sono anche molti dei nostri compagni della città di Barcellona, che si intitola Pocos Buenos y Seguros, diretto da Ale Spaia e Gorka La Sassoa. C'è poi un lungometraggio che è veramente recentissimo, mi sa che è del 2022, che si intitola Modello 77, diretto da Alberto Rodriguez. Quindi finiamo qua la parentesi, il siparietto dedicato ai Paesi Baschi e alle torture praticate all'interno dello Stato spagnolo. E...
Yeah.